4 mattino, estate.
Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Benvenuti a questa puntata del venerdì di 24 mattino estate, in particolare alla prima parte dedicata alla rassegna stampa. E saluto davvero con affetto Carla, che ha già mandato un messaggio, è in passeggiata con un cane anziché due e quindi dice posso usare il telefono e mi dà questo buongiorno molto gradito. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre su una notizia che trovate anche negli altri giornali ma non come apertura. È una notizia che riguarda Stellantis e in particolare lo scontro che si profila tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'azienda appunto automobilistica. Il titolo è questo: auto, l'altolà di Urso a Stellantis, niente aiuti se non c'è la Gigafactory. Il ministro ha spiegato, lo Stato ha fatto la sua parte, il leader della CISL Sbarra ha spiegato con questa situazione ci sono 25.000 posti a rischio, il gruppo ha replicato dicendo il governo crei le giuste condizioni di competitività, che capite che vuol dire un po' tutto e niente. E trovate poi questa vicenda ben spiegata a pagina 3 con un articolo di Andrea Gagliardi. Tutto questo è successo, o meglio le parole di Urso sono arrivate al meeting in corso a Rimini. Per il ministro delle imprese il governo ha fatto la sua parte per il rilancio dell'auto, Stellantis no. Per il segretario nazionale della CISL Luigi Sbarra l'azienda non può tirare troppo la corda. Nella stessa pagina ci sono anche i dati, visto che parliamo di auto e visto che l'auto è il settore trainante della manifattura tedesca, l'articolo di Isabella Bufacchi, l'economia tedesca ancora in ritardo per la crescita sull'area euro, l'indice dell'attività manifatturiera cala ancora ad agosto da 42,1 a 43,2. E la prima pagina del Sole 24 Ore però ha anche un collage con i 5 simboli di Apple, Microsoft, Google, Facebook e TSMC, che è un'azienda di Taiwan che si occupa di semiconduttori. Vittorio Carlini ha messo insieme i dati di questi 5 colossi della tecnologia, utili big tech, 2000 miliardi in 10 anni, cioè il PIL italiano. Vi segnalo anche oggi la terza parte della guida a transizione 5.0, sono 4 pagine che trovate all'interno del Sole 24 Ore con tutto quello che c'è da sapere insieme naturalmente alle altre due guide. Ah, in realtà ce n'è ancora una, scusatemi, questa è la seconda, la terza sarà pubblicata il 27 di agosto, quindi poi tutte e tre daranno il quadro completo. Corriere della Sera apre su lo scontro che continua all'interno in particolare del governo sulle possibili nuove regole per ottenere la cittadinanza. Il titolo è questo: la cittadinanza italiana, cittadinanza, lite tra alleati. Antonio Tajani, che 2 giorni fa aveva dato un'intervista a Repubblica alla quale aveva replicato Matteo Salvini subito e poi anche in rete la Lega postando un video di parecchi anni fa di Silvio Berlusconi che si diceva contrario alla cittadinanza, alla riforma dei modi in cui ottenere la cittadinanza, in particolare ius scholae e ius soli. Naturalmente il tema è che, come abbiamo detto più volte, negli ultimi anni in particolare ci sono stati dei fattori che hanno accelerato la discussione sui metodi per ottenere la cittadinanza in Italia, in particolare il fattore demografico, ma anche la necessità di lavori, di coprire dei posti di lavoro che restano scoperti perché gli italiani non li vogliono più fare. Ma questi sono solo 2 dei fattori. C'è poi un oggettivo cambiamento nella nostra società, chiunque ha figli a scuola lo vede, le classi sono ormai multietniche, vedremo anche i dati interessanti sulla Lombardia su questo. In ogni caso, la nuova puntata, diciamo, con lo scambio di ieri è Tajani ha ripetuto: essere italiano non significa esserlo da 7 generazioni, e il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti alla Camera ha ribadito: una riforma della cittadinanza non è nel programma di governo. Subito sotto la testata un richiamo alle pagine 2 e 3 che sono sulla convention che si è chiusa oggi si è chiusa ieri nella notte nostra la convention del Partito Democratico a Chicago, si è chiusa con il discorso di Kamala Harris. Io l'ho sentito quasi per intero, è finito circa le 5 e mi è sembrato molto interessante. Le analisi probabilmente le vedremo domani, perché appunto è finito alle 5 nostre. Intanto erano state date delle anticipazioni, quindi Viviana Mazza scrive: libertà, patriottismo e i temi della middle class, Harris, il discorso della vita e la sfida a Trump. E con questo ci lasciamo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie sempre per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. A un ascoltatore in particolare, Giovanni, che chiede della vicenda della sepoltura di Alain Delon con i suoi cani. Lui è stato sepolto con i suoi cani, nel senso che lui ha avuto circa 50 cani nella sua vita e molti di loro sono stati sepolti nella sua tenuta. Quindi lui verrà sepolto lì. Sul tema invece di essere sepolto col suo ultimo cane, lui aveva chiesto che il veterinario sopprimesse il suo cane se lui, Alain Delon, gli fosse sopravvissuto, e probabilmente il veterinario non l'avrebbe fatto, ma soprattutto è stata la figlia Anouchka che si è opposta a questa volontà del padre, e quindi il cane, l'ultimo cane di Alain Delon, vivrà con la figlia Anouchka e non verrà soppresso. Queste sono le ultime notizie che abbiamo, e tanto dovevo all'ascoltatore che chiedeva appunto delucidazioni su queste ultime volontà di Alain Delon. Dalla prima pagina del Corriere della Sera dalla prima pagina della Repubblica, scusatemi, vi segnalo a centro pagina proprio, la Repubblica fa una scelta diversa, una foto a tutta pagina di Kamala Harris. Non è in realtà una foto dell'intervento di ieri, lo vedo dalla giacca, però è una foto comunque di lei con un microfono in mano e sullo sfondo alcuni partecipanti alla convention. Kamala Harris, la mia America. Sfilata di star sul palco con Oprah Winfrey. Ecco, Oprah Winfrey, come vi avevo detto ieri, in realtà ha partecipato mercoledì. Comunque ci sono molte analisi già di quello che, perché ripeto, erano state date alcune anticipazioni di questo discorso. E poi di spalla ci sono due articoli dedicati al tema della cittadinanza. Da una parte, appunto, la posizione ribadita ieri da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, vice premier e ministro degli esteri. Ius Scholae, Tajani contro la Lega, non voglio imposizioni. E poi c'è il richiamo a un'intervista che vedremo a Luca Zaia, governatore del Veneto, che dice: la cittadinanza va garantita a chi ha i requisiti. E soprattutto spiega uno dei nodi principali dell'attuale percorso per ottenere la cittadinanza è che si può richiedere a 18 anni per chi è nato in Italia ma da genitori non italiani, però l'iter non è così semplice. Quindi per esempio Zaia, con il suo modo di fare molto pratico, dice: bisogna assicurare, il problema non è il ciclo di studi, bisogna assicurare procedure rapide per chi è nato qui e compie 18 anni. La Stampa a sua volta apre su questo scontro, Ius Scholae, strappo di Tajani. E la Lega ha, tra l'altro, tra le dichiarazioni di ieri, ha anche fatto sapere che se lo scontro continua rischia di minare la stabilità dell'esecutivo, ma il governatore del Piemonte Cirio invece ha detto che è di Forza Italia, la maggioranza non si spaccherà. A centropagina una foto, un fotogramma tratto da forse il film più famoso di Nanni Moretti, Ecce Bombo, perché il titolo è questo: Ritorno a Ecce Bombo. Il film restaurato sarà proiettato a Venezia, un'occasione per rileggere 40 anni di storia italiana. E c'è un intervento del regista e sceneggiatore e autore del film Nanni Moretti, nonché attore protagonista del film, io orgoglioso portabandiera di una generazione. Il Messaggero invece apre sul veliero naufragato al largo di Palermo. Hanno cercato di salvarsi. 5 cadaveri non erano nelle cabine del Baesan. Allarme tardivo, si aggrava la posizione del comandante. Avete sentito nel servizio interessantissimo di Silvia Peraccini nel GR, e se volete lo potete riascoltare in podcast come tutte le trasmissioni di Radio 24 collegandovi al nostro sito, scaricando la app. Avete sentito quanti milioni, fino a 500, potrebbero costare alle assicurazioni questo naufragio. Interessante l'editoriale di Vittorio Sabadin, il fattore sessismo sulla corsa di Kamala, ed è, se vogliamo, uno stimolo diverso dagli elogi che ho visto finora, ho visto sui quotidiani che vi ho citato finora, o comunque mette questo elemento in più di riflessione. Vi leggo le prime righe. C'è qualcosa di strano nella convention democratica di Chicago. Intervenendo a sostegno di Kamala Harris, nessuno ha parlato, con l'enfasi che avrebbe meritato, della storica possibilità che una donna possa diventare per la prima volta presidente degli Stati Uniti. È un tema tenuto in disparte, come se gli strateghi della campagna pensassero che non porterà voti e che gli elettori non siano interessati più di tanto al genere del loro presidente. Un'analisi della Syracuse University in parte lo conferma. Il tentativo di Nikki Haley di opporsi a Trump, ricorderete, Nikki Haley era la, anche se staccata di un abisso, era la candidata alle primarie dei repubblicani più vicina a Donald Trump come percentuali, era stata ambasciatrice all'ONU, scelta dallo stesso Donald Trump, poi si era dimessa e nei dibattiti delle primarie, forse lo ricorderete, era stata molto dura con Donald Trump, salvo poi ritornare sulle sue posizioni e dire, quando poi Donald Trump è stato scelto come candidato ufficiale del Partito Repubblicano, che lo avrebbe sostenuto in tutto. Ma appunto Nikki Trump, e il tentativo di Nikki Haley di opporsi a Trump tra i repubblicani o quello di Hillary Clinton di andare alla Casa Bianca, hanno dimostrato che gli americani non votano per genere ma per appartenenza politica. Non so se sia davvero così, comunque è un punto di riflessione per evitare semplicemente l'elogio sperticato dei discorsi di Kamala Harris, magari senza averli sentiti, o di quelli, per esempio a me hanno colpito quelli di Oprah Winfrey, ma anche di Pete Buttigieg, che è l'attuale segretario dei trasporti, e anche lui era stato uno dei rivali di Joe Biden quando era stato scelto come candidato democratico nel 2020. La cosa che mi ha fatto più sorridere è stata quando Pete Buttigieg ha parlato di J.D. Vance e ha detto: rispetto a Mike Pence non ho parole, perché Mike Pence, che è stato vicepresidente con Donald Trump, almeno era gentile. J.D. Vance, sappiamo, insomma, ha usato toni non proprio gentili per interi gruppi di popolazione, comprese noi cat ladies. Vi segnalo dal Messaggero subito, perché poi è anche richiamata in prima pagina, un'intervista al sindaco Roberto Gualtieri, al sindaco di Roma, che torna sugli ultimi incendi. Ieri, due giorni fa, ce n'è scoppiato un altro, tra l'altro avete sentito, ci sono un pompiere e tre volontari della Protezione Civile in pericolo di vita per i soccorsi che hanno prestato, per l'opera che hanno prestato quando è scoppiato l'incendio. E Gualtieri dice: dietro questi incendi c'è la mano dell'uomo, ci servono più risorse. Dolose le fiamme a Castel Romano, Monte Mario e Ponte Mammolo, e invoca determinazione contro i piromani. E qui torna questa questione della parola piromane, perché queste persone, piromane sarebbe una malattia, cioè la mania di accendere fuochi. È un disturbo psichiatrico catalogato nel DSM, il manuale che indica quali sono i disturbi psichiatrici, ma in tutti questi casi di dolo, e tra l'altro ricordiamo anche che è quasi superfluo dire che gli incendi sono dolosi, perché come sappiamo di fatto l'autocombustione non esiste, semmai esiste l'incuria, lasciare mozziconi accesi eccetera, ma l'autocombustione no. Quindi questi incendi sono dolosi e è quasi, ripeto, mi sembra la scoperta dell'acqua calda da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il Giorno, Patria e Libertà, l'America di Kamala. La vicepresidente Harris infiamma la convention democratica. Le sue parole d'ordine: siamo il futuro. I sondaggi premiano la candidata anti-Trump ora in testa. Intervista il giorno ha intervistato anche il politologo Pastori dell'ISPI. La Casa Bianca resta contendibile a oggi sicuramente. Vi segnalo anche sull'intervento del vice di Kamala Harris, Tim Walz, attuale governatore del Minnesota, un episodio che mi ha colpito molto. Lui ha fatto un intervento molto accurato, spiegando in particolare che i suoi figli, lui e sua moglie, hanno avuto i figli grazie alla fecondazione assistita, e questo era per attaccare una delle misure previste nel programma di Donald Trump, che è quella di tagliare i fondi per la fecondazione assistita. E spiegando questo, ha poi guardato i suoi figli e lui ha un figlio maschio e una figlia femmina, e il figlio maschio, che soffre di alcuni disturbi per stessa missione della famiglia, dell'apprendimento, si è proprio commosso e si è battuto il petto con le lacrime in viso. Le telecamere naturalmente lo hanno inquadrato, ha detto "That's my dad", quello è mio papà, come dire ne sono orgoglioso di questo padre che ho e delle sue parole. E alcuni esponenti molto noti del Partito Repubblicano o sostenitori di Donald Trump, come la giornalista Ann Coulter, hanno ripubblicato questo video dicendo se questo non è weird, per dire come si continua a attaccare da parte repubblicana verso i democratici, si continua a usare lo scherno pesante, lo scherno quasi da bullismo e l'insulto. Lo ha fatto Trump anche nel suo ultimo comizio e c'è da scommettere che lo farà nei prossimi. Tra l'altro sugli ultimi comizi di Trump tutti segnalano che ora li tiene al centro di una sorta di cabina antiproiettile, naturalmente dopo l'attentato di oltre un mese fa, che naturalmente come sappiamo si è salvato con una ferita all'orecchio, però ha innescato rinnovate misure di sicurezza quando il candidato presidente parla. Avvenire ha un'apertura diversa, perché un mese fa esatto crollò la vela celeste a Scampia, e Avvenire torna meritoriamente su quella vicenda con questo titolo: "I senza casa di Scampia. Un mese fa il crollo per gli 800 sfollati, nuove abitazioni introvabili nonostante i fondi. Dichiarato inagibile il complesso dove sono state abbattute le vie d'accesso, gli agenti immobiliari, famiglie difficili da ricollocare." Subito in prima pagina anche anche perché è avvenuto tutto e sta avvenendo tutto, se vogliamo, al meeting di Rimini, e quindi il tema della cittadinanza. Tajani rilancia: non è questione di generazioni. A centro pagina una foto e una notizia che nessun altro ha e che riguarda il Nicaragua: l'ultima di Ortega a tassare l'elemosina, via le esenzioni agli enti religiosi. Toccato il fondo si comincia a scavare, così come parte di un'offerta generalizzata contro la Chiesa, di un'offensiva generalizzata contro la Chiesa cattolica e le istituzioni religiose, che ha portato all'arresto di decine di sacerdoti e all'esilio imposto a religiosi e a un vescovo. Il governo sandinista di Daniel Ortega ha deciso adesso di colpire anche le elemosine e le donazioni dei fedeli. E trovate poi i dettagli a pagina 12. Il Giornale anche oggi non aggiorna su quella vicenda che per tre giorni ha innescato un dibattito durissimo sui giornali. O meglio, non c'è la notizia, ma a questo è dedicato l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, e ci riferiamo naturalmente al titolo di domenica del Giornale, in cui Sallusti diceva di avere delle fonti in procura a Roma, si suppone, che gli avevano assicurato che ci fosse un'indagine sulla sorella della premier Arianna Meloni per traffico di influenze. Il titolo però è dedicato a quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, di cui si occupano naturalmente anche i giornali, altri giornali, ma il Giornale apre su questo: Grillo e Conte, lite sulla cassa dei 5 Stelle, fra i leader la battaglia è sui 2 milioni di euro del 2 per 1000, e Beppe può contare sul tesoriere. Con questo ci lasciamo e sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
4 mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie sempre per l'ascolto. Piero scrive una cosa molto giusta e sintetizza un tema interessante, che sulla parità di genere scrive: si raggiunge proprio quando il genere del candidato non fa notizia. Sarebbe parità di genere se gli americani votassero Harris in quanto donna. Il problema è se qualcuno non la vota proprio perché donna. Sono perfettamente d'accordo, quanto per esempio alle quote rosa. Ho una, insomma, un'opinione un pochino più sfumata, ma sicuramente sul fatto di donna purché sia non sarò mai d'accordo. Bisogna sempre valutare le persone nel merito. E a proposito di questo, scusatemi, sono gli ultimi giorni, mi tolgo qualche sassolino. Al villanissimo ascoltatore che tutte le mattine cerca un modo per criticarmi e insultarmi, che vi dice che ho rotto con le elezioni americane, avrò rotto a lui, ma credo che invece interessino a molti. E poi mi dice anche: sia brava, 4 punti di sospensione, lasci questo lavoro. Ecco, no, mi dispiace, sia bravo lei e cerchi di usare toni un pochino più urbani, grazie. Scusatemi, ma veramente davvero è difficile. Intanto ripeto, ringrazio tutti quelli che invece hanno parole di sostegno, e anche chi critica, chi muove delle critiche, assolutamente, ma con quei toni, sia brava, lasci questo lavoro. Vabbè, Libero, le ONG preparano la campagna d'Albania. Perché questo titolo? Perché un gruppo tedesco, la ONG tedesca Mission Lifeline, chiama a raccolta le associazioni per domenica. L'obiettivo: boicottare i nuovi centri per migranti di Tirana e Roma. A centropagina una foto di Tajani, che ieri al meeting di Rimini ha preso in braccio questa bambina nera, con tutte quelle acconciature complicatissime da fare, credo, per le mamme, perché i capelli appunto hanno bisogno, chi ha dei figli neri o magari figli di coppie miste. Qui a Milano per esempio ci sono delle zone dove ci sono i parrucchieri o i negozi che vendono prodotti, perché davvero è una cura dei capelli molto diversa da quella che è dato fare a noi, noi che siamo appunto di pelle bianca. E Tajani conferma 2 punti avanti sullo Ius Scholae. E vi dicevo del vetro antiproiettile che protegge Trump. Daniele Capezzone parte da questo con un editoriale intitolato «La libertà è finita dietro un vetro antiproiettile». La Verità invece torna sul tema in assoluto più caro alla Verità, che è quello dei vaccini, soprattutto dell'obbligo di vaccinazione. Con questo titolo: il medico vaccinatore pentito, raccontate balle colossali, la testimonianza di un chirurgo che ha operato in tutto il mondo. Già dopo 6 mesi si è capito che il siero non funzionava e c'erano effetti avversi, ma l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto finta di niente. A centropagina una foto fatta a computer con il richiamo a un articolo di Alessandro Rico: ecco il volto di Gesù recuperato dall'intelligenza artificiale sulla base della Sacra Sindone, uno dei tanti utilizzi che si stanno facendo dell'intelligenza artificiale di nuova generazione. Il Fatto Quotidiano: regalo di Schifani a Mediaset, il concerto di Natale in agosto. Questo concerto costerà 1,2 milioni di euro. Il volo nella Valle dei Templi, e quindi il riferimento è a Schifani in quanto presidente della Sicilia, pagano regione e ministero. Domani: il patto segreto tra Fratelli d'Italia e neofascisti, finanziata la sede di H. Larenzia. La fondazione di AN, dove siede Arianna Meloni, ha dato 30.000 euro per comprare l'immobile, inchiesta del Domani. Subito sotto il titolo dedicato a Kamala Harris: il ciclone Harris travolge la convention a Chicago il giorno del discorso della candidata presidente, capace di compattare il partito in pochi giorni. Il Manifesto: l'oblio. E qui la foto è scattata nella striscia di Gaza, e in particolare si vedono degli sfollati dopo un raid israeliano che attraversano le macerie di Khan Yunis. A Gaza, indisturbato, Israele continua a bombardare, ieri altri 40 palestinesi uccisi. In Egitto la trattativa per il cessate il fuoco slitta di altri 2 giorni, ormai nessuno più ci crede. a Chicago i delegati democratici pro-Palestina allontanati dal palco, non vogliono sentirli. Questo è stato un fronte di polemica, perché mentre sul palco della convention è salito un parente di un ostaggio israeliano, appunto non sono stati fatti salire i delegati pro-Palestina. Devo dire, nell'ultima parte del suo discorso, Kamala Harris ha parlato della necessità di una tregua e del ritorno degli ostaggi, però sono parole che naturalmente, come si potrebbe essere contraria a una tregua e al ritorno degli ostaggi? Soluzioni pratiche non ce ne sono, anche se sappiamo appunto che sono in corso i colloqui al Cairo. Subito sotto la foto, Ius Scholae, Tajani provoca gli avvocati. Provoca gli alleati, scusatemi. Il Foglio, subito sotto la testata, si parla ancora di politica anglosassone, quindi in questo caso il direttore Claudio Cerasa parla delle misure del governo Keir Starmer, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, per cercare di placare l'odio, soprattutto che dalla rete si trasforma poi in rivolte. Regolare l'odio senza aggredire la nostra libertà, i social e le leggi che non funzionano. È ora di trattare i mask come i direttori. Dibattito, perché appunto la questione è aperta, se ne può discutere, se ne deve discutere. Molto, molto bello, molto affascinante l'intervento di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, sulla vicenda del veliero affondato al largo di Palermo. E il titolo del suo intervento si intitola Conrad, come lo scrittore naturalmente, sul Bayesian. Sappiamo tutto, ma affondiamo nel contorno complottista e nell'oscurità psicologica. Vi leggo le prime righe. Che il rapporto con la realtà oggettiva, tangibile, testimoniata, addirittura vista e filmata, sia oggi inquinato dal preconcetto ossessivo, dallo schema ideologico, è una cosa ormai risaputa e perfino ovvia, tanto diffusa e incontrovertibili ne sono le prove. L'ultima è quella della reazione complottista alla tragedia di una grande barca, il Bayesian, affondata durante un tornado a 300 metri dalla costa siciliana. Si scava nella biografia di Mike Lynch, imprenditore del tech e dell'intelligenza artificiale, e dopo quello che il cui cadavere è stato appena ripescato, dopo quello di altri suoi ospiti eccellenti. E conclude, vi leggo l'ultima parte, ma poi continuo anche a pagina 4. Per capire quello che davvero è avvenuto ci vorrebbe un narratore come Conrad. L'indagine sugli errori, sul coraggio, sui recessi del cuore umano in mare erano la sua prodigiosa specialità di grande artista, uno che restituiva la realtà e il suo di più attraverso un'immaginazione nutrita dall'esperienza personale e da un talento infinito. Ma qui dovremmo accontentarci di un punto d'osservazione meno ambizioso, tecnologico, le riprese di una camera da una villa prospiciente luogo del naufragio. E vedremo appunto alla fine se ci sarà una parola definitiva sulle cause di questo naufragio. Dalla prima pagina del Riformista, un articolo di Luigi Di Gregorio, Harris si gode il momentum, che è la parola che ha usato anche Costanza Rizzacasa d'Orsogna, nostro ospite martedì, per indicare l'attimo di favorevole, l'attimo magari sarà qualcosa più di un attimo, l'attimo favorevole per in particolare Kamala Harris e il Partito Democratico, ammesso che, come dicono alcuni commentatori, sia effettivamente compatto dietro di lei. E poi c'è un articolo di Angelo Vaccariello e Giuliano Cazzola sulla finanziaria, con una foto del ministro dell'economia Giorgetti. Tutti i debiti vengono al pettine, manovre, pensioni e burocrazia, la politica non taglia e gli interessi strozzano l'economia, che è quello di cui abbiamo parlato ieri dopo l'intervento del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta al meeting di Rimini di due giorni fa, dove aveva fatto questo paragone che dà veramente l'idea del non soltanto di quanto sia monster il nostro debito pubblico, ma di quanto quindi paghiamo in interessi. Paghiamo ogni anno interessi sul nostro debito pubblico, pari a quello che spendiamo nella scuola. Torniamo al Sole 24 Ore, perché ieri abbiamo parlato di intelligenza artificiale e tornando tra l'altro anche alle parole del governatore Panetta sull'allarme, o meglio sul dati che lui ha ricordato, cioè che l'Europa sta investendo molto meno di Cina e Stati Uniti in intelligenza artificiale, e su quello che nel medio-lungo termine questo potrebbe voler dire. Tra l'altro, sempre per tornare al discorso di Kamala Harris che ho sentito, lei ha parlato anche di questo, ha detto che una delle priorità della sua presidenza sarà aumentare ulteriormente gli investimenti americani in intelligenza artificiale. Biagio Simonetta oggi torna su questo, sul Sole 24 Ore, pagina 5, sfida intelligenza artificiale, i numeri del ritardo europeo. Nel 2022 nell'Unione Europea 786 brevetti, 16.000 negli Stati Uniti, investiti in 10 anni 20 miliardi contro i 330 americani. Zuckerberg, che è naturalmente il fondatore di Facebook, ora Meta, e IK, che sarebbe la holding che controlla Spotify, attaccano. L'Europa mette troppe regole e scoraggia lo sviluppo. Tra l'altro, questo tema dell'eccesso di regole, sentivo sempre nelle analisi e leggendo anche le analisi dei temi toccati nella convention dei democratici, ma anche quella dei repubblicani a Milwaukee, è che molti, come sapete, esponenti della Silicon Valley o comunque del mondo tecnologico americano si sono spostati, poi vedremo le mosse nei prossimi mesi, dal sostegno ai democratici al sostegno ai repubblicani. Una delle ragioni principali è che appunto i democratici vengono percepiti, soprattutto in California, come desiderosi di un eccesso di regole anche nel campo della tecnologia e in particolare dell'intelligenza artificiale. A proposito di intelligenza artificiale, il viaggio che il Sole 24 Ore sta facendo nell'intelligenza artificiale già usata dalle imprese italiane, Luca De Biase oggi racconta il caso Aindo, soluzioni innovative per raccogliere dati sintetici anonimi. Ho imparato che cos'è un dato sintetico, adesso ve lo dico. Sanità, a Trieste la startup che coniuga le esigenze di ricerca con la privacy. Aindo è una startup nata dalla Sissa di Trieste nel 2018 e produce dati sintetici. E spiega Daniele Panfilo, amministratore legato di questa azienda: sono dati artificiali, non raccolti registrando quello che accade ai pazienti, ma generati a partire da dati reali secondo un metodo che garantisce che si comportino proprio come i dati reali. A me questa cosa fa un po' paura, però speriamo, insomma, che a dirigere questi programmi di generazione di dati artificiali e a decretarne l'affidabilità, insomma, ci siano esseri umani con buon senso e soprattutto senso etico. Però, per dire che il tema è appunto delicatissimo, e quando c'è un nuovo strumento tecnologico il tema è sempre come lo si usa. Ultima segnalazione prima della seconda pausa sulla viabilità: un approfondimento di Lino Terlizzi, Svizzera, il dilemma dell'accordo di libero scambio con la Cina. Dopo 10 anni l'intesa con Pechino va rinnovata in un contesto geopolitico mutato. Il rischio per Berna di restare prigioniera nel mezzo di guerre commerciali altrui. E su questo ci lasciamo, appunto, diamo spazio alla viabilità.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Visto che vi ho citato il servizio di Silvia Pieraccini nel GR, soprattutto sul tema dei premi assicurativi e della quantità di milioni, fino a 500, che potrebbero dover pagare le assicurazioni per il naufragio del Bayesian, la sua cronaca la trovate anche a pagina 19 del Sole di oggi. E poi un approfondimento su Mike Lynch di Nicole degli Innocenti, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Tecnologie per la sicurezza, la successione ora è a ostacoli. La successione a Mike Lynch, dalla finanza all'high tech, numerose le attività in cui Lynch era impegnato. Sulla la guerra nella striscia di Gaza, vi segnalo un po' il riassunto, visto che abbiamo visto è stato tema del discorso di Kamala Harris. Non ci sono novità sulla tregua e sui colloqui in corso al Cairo, Però su una cosa sia Biden sia Harris sono d'accordo, cioè hanno ribadito entrambi a Netanyahu: urgente cessate il fuoco a Gaza. Nella stessa pagina c'è anche un articolo sull'altra guerra, quella in Ucraina, di Antonella Scott. Dopo la notizia, di cui abbiamo parlato anche ieri, dell'attacco dei droni su Mosca, attacco di droni partiti dall'Ucraina, arrivati fino a Mosca, intercettati dalla contraerea, Antonella Scott spiega: i droni di Kiev colpiscono la Russia fino all'Artico e a sud. Blitz su Murmansk, oltre il circolo polare artico, e sull'area dell'ex Stalingrado. Putin accusa gli ucraini per i colpi vicini alla centrale nucleare di vecchia generazione di Kurkatov nel Kursk, dove tra l'altro credo oggi o domani andrà anche il direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale per valutare appunto se c'è questo pericolo. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'interessante notizia raccontata da Mara Gergolet da Berlino. Rinasce il campanile sacro per i nazisti e spacca la Germania. Accade a Potsdam, dove ci sono state anche proteste all'inaugurazione. Si tratta del campanile della chiesa della guarnigione di Potsdam, che è stato ricostruito. È il ruolo in cui nel 1933, con la stretta di mano tra Hitler e l'allora presidente della Germania Hindenburg, Hitler era cancelliere, si aprì la strada al nazismo. Ieri abbiamo detto era il giorno in cui iniziava la Coppa America, o meglio la fase di regate che deciderà chi sfiderà il detentore della Coppa America, che è Emirates Team New Zealand. Trovate un po' lì la notizia su tutti i giornali, vi segnalo dal Corriere: prima si rompe poi vince, Luna Rossa debutta a due facce. Per quanto riguarda appunto l'equipaggio italiano che gareggia America's Cup, dopo il guasto con New Zealand la barca italiana ha dominato i francesi. Siccome molti me lo chiedono anche via messaggi, oggi dalle 14 si possono seguire le regate sul canale 20 in chiaro, sul canale 20 di Sky. Vi ricordo anche quanto sarà lunga, quindi anche se uno oggi non ha tempo, cioè, ci sarà tempo per vederne di regate. Quindi preliminari da ieri fino al 25, poi la Louis Vuitton Cup Round Robin dal 29 agosto all'11 settembre, le semifinali e poi la finale, le finali, perché appunto si tratta di più regate, 26 settembre, 7 ottobre, e poi finalmente la vera e propria America's Cup dal 12 al 27 ottobre in acque neozelandesi. Vi dicevo l'intervista di Zaia su Repubblica, pagina 7, no all'ideologia, ma chi ha i requisiti diventi subito cittadino, e su Paola Egonu dice: io penso che sia italianissima. È un terreno scivoloso, chiede Enrico Ferro, se pensa che c'è chi come Roberto Vannacci sostiene che Paola Egonu non sia italiana. In realtà Vannacci non ha mai detto esattamente questo, ha detto che non può essere un simbolo di italianità perché ha la pelle nera, però... Zaia risponde: Paola Egonu e Miriam Silla per me sono italianissime, sono ragazze che hanno un progetto di vita, infatti penso che a volte tirare in ballo i testimonial sia fuorviante. Paola e Miriam hanno chiesto loro di diventare cittadine italiane, hanno compiuto una scelta. E poi, a proposito di ricordare quello che è successo in passato, il 24 agosto del 2016 ci fu il terremoto in centro Italia e nella sola arcuata del Tronto furono 52 i morti. Oggi Corrado Zunino su Repubblica racconta la fuga da Arquata 8 anni dopo il sisma. Bello il nuovo progetto, chissà se lo vedremo. La ricostruzione avveniristica firmata dall'architetto Boeri con tiranti d'acciaio. La gara a settembre, il paese rinascerà com'era, ma intanto si sta svuotando. Abbiamo annunciato ieri del maxi raduno degli scout a Verona, oggi lo racconta Giampaolo Visetti su Repubblica: gli scout alla ricerca della felicità perduta, parità e accoglienza, i pionieri siamo noi. Sul tema delle carceri torna invece Donatella Stasio sulla Stampa: il governo è indifferente, ora serve un indulto chirurgico. Il giustizialismo con chi è stato condannato sta violando i diritti civili. Non si risolve il sovraffollamento delle celle pensando di costruire nuovi istituti. E tra l'altro nella pagina c'è anche la notizia che ieri per un infarto è morto il garante dei detenuti, Felice Maurizio Dettore, che da gennaio era appunto garante nazionale dei detenuti ed ex deputato. Dalla Stampa vi segnalo, ma la notizia la trovate anche su altri giornali, ma ve la segnalo dalla Stampa perché della Stampa era il cronista aggredito. 4 arresti per l'aggressione a Joly. Quelli di Casa Pound potrebbero rifarlo. La GIP ha spiegato che il giornalista della Stampa, Andrea Joly, non è stato picchiato in quanto cronista, ma in quanto estraneo. È stato inflitto un, virgolettato della GIP, pestaggio educativo preventivo. A proposito dell'emergenza dei roghi, naturalmente a Roma, sul Messaggero ci sono molti dettagli, ma visto che abbiamo proprio detto ieri anche con il direttore Fabio Tamburini di tutte le applicazioni che può avere l'intelligenza artificiale, il Messaggero ha intervistato l'assessora all'ambiente del comune di Roma, Sabrina Alfonsi, che dice: mappiamo il verde con l'intelligenza artificiale, ma senza pompieri è inutile, non credo nell'autocombustione e gli inneschi quasi sempre si trovano in terreni privati vicini a discariche. Quindi comunque il ruolo, appunto, che uno strumento come l'intelligenza artificiale può avere anche nella prevenzione degli incendi. Dal Giorno, anche qui la notizia probabilmente l'avete sentita e c'è anche su altri giornali, ieri è tornata in Italia Nazia Shaheen, la madre di Saman, la ragazza che aveva 18 anni quando fu uccisa il 31 aprile del 2021. I genitori sono stati condannati all'ergastolo, mentre 14 anni sono stati inflitti a zio e cognato, tutti ritenuti corresponsabili della morte di Saman Abbas. La madre in Italia sconterà l'ergastolo. Carlo Nordio, ministro della giustizia, ha commentato: questa è giustizia. La donna è stata estradata dal Pakistan, c'è una foto in cui la si vede scendere dall'aereo all'aeroporto di Fiumicino con un burqa. Gli assassini di nostra figlia sono altri parenti, io e mio marito siamo innocenti, e adesso inizia naturalmente il processo di appello. Vi segnalo perché abbiamo in queste settimane, insomma, non si riesce mai a parlare di tutto e a volte si cambiano un po' i programmi, però c'erano soprattutto sul Messaggero tante notizie sullo stato dei lavori in vista del Giubileo. Oggi Paolo Viana sull'Avvenire racconta che se n'è parlato ieri al meeting. C'è stata una tavola rotonda dedicata al Giubileo del 2025 e si sono date le coordinate da parte degli organizzatori: speranza, pace, perdono, accoglienza. Però è stato anche lanciato un allarme sui lavori al meeting di Rimini, il punto sull'evento che si aprirà a dicembre, perché comunque, come abbiamo spiegato, o meglio, non è stato lanciato un vero e proprio allarme, però questo ha riacceso i riflettori sullo stato di preparazione di Roma per il Giubileo. Sul tema della possibile tregua, una pagina sempre sull'Avvenire di Anna Maria Brogi, con anche le foto dei protagonisti delle trattative al Cairo, la speranza di tregua riparte dal Cairo, ma intanto ci sono stati altri raid di Israele, come abbiamo detto, nella striscia di Gaza, e poi alta tensione sul Libano. Al centro delle trattative la presenza militare israeliana nelle due cinture strategiche del corridoio Filadelfia, che separa Gaza dall'Egitto, e del corridoio Netzarim, che taglia orizzontalmente la striscia. Era però l'ultima segnalazione, perché Carmelo Lauricella in regia, che ringrazio, mi aveva detto 57, chiudiamo, quindi ci siamo quasi. Ringrazio lui, ringrazio voi per l'ascolto, lascio la parola a Enrico Pagliarini per il GR delle 8 e, se vorrete, ci risentiamo subito dopo per la seconda parte di 24 Mattino. Intanto buon venerdì da Giulia Crivelli.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Una precisazione importante: ho detto che le regate si possono vedere sul canale 20 di Sky. Giustamente un ascoltatore mi dice: canale 20 è in chiaro ed è un canale di Mediaset, poi si possono vedere anche su Sky. Credo che invece lì ci vogliono qualche forma di abbonamento. E poi, sempre in questo tempo, scorrendo i messaggi, ringrazio davvero tutti per l'ascolto e per chi manda messaggi anche audio. E volevo soltanto ancora una volta, insomma, spiegare: io credo che il sale della vita sia il confronto, e il confronto con gli altri è il bello. Noi giornalisti della carta stampata a volte non riusciamo ad avere questo confronto, e invece è possibile grazie a questo scambio in tempo reale che c'è, per esempio, alla radio con il mezzo, prima degli SMS, ora dei WhatsApp. Ed è per questo che sono così interessata a un'ascoltatrice che dice che dovrei evitare di fare la vittima. No, guardi, io se ho dato l'impressione di sentirmi vittima, o in qualche modo mi sono espressa male, mi fanno effetto i toni, non le critiche né nel merito, i toni e i modi, perché credo che con quei toni, con quei modi non si possono fare molti passi avanti nella discussione, perché uno appunto si sente aggredito. Ma detto questo, io anzi, più che vittima, a volte sono talmente positivi i messaggi che quasi davvero, credetemi, mi lusingano, certo, ma mi chiedo anche, mi domando, questo è un mio problema del resto da sempre, se mi merito tanti elogi e sostegni. Quindi quei messaggi non li leggo così per una sorta di pudore, però credo che qualsiasi messaggio sia un segnale di interesse. E credo anche che, anche per gli ascoltatori, penso sia interessante capire che ci sono veramente, siete tanti e avete opinioni molto sfumate. Per esempio, circa metà di voi, quando parlano del modo in cui organizziamo questa rassegna stampa, alcuni vorrebbero solo i titoli e l'altra metà vorrebbe invece pochi articoli letti più in profondità. Quindi si cerca, insomma, accontentare tutti non si può. Io, Simone, tutte le persone che fanno la rassegna stampa, Laura Bettini, abbiamo il nostro modo, e inevitabilmente sappiamo che qualcuno sarà più soddisfatto e qualcuno meno. Ma a proposito di rassegna stampa, sempre dall'Avvenire vi segnalo, perché il tema dell'intelligenza artificiale ci interessa e ci riguarda tutti, un articolo su una tavola rotonda che si è tenuta, alla quale ha partecipato anche Paolo Benanti, che è il docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, ma anche membro del board delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale e presidente della commissione istituita in Italia per l'intelligenza artificiale. Scrive spesso sul Sole 24 Ore e ha lanciato questo allarme, questo sì, dicendo: troppi analfabeti digitali, in gioco c'è la nostra vita. Padre Benanti ha detto: va reso più democratico l'accesso alle tecnologie. Una bellissima storia sull'Avvenire che non conoscevo, la racconta Gerolamo Fazzini, ed è quella di Ida Tarbell, la cronista che fece crollare l'impero di Rockefeller. Fu una delle figure che diedero l'avvio alla tradizione americana della stampa come quarto potere in difesa dei diritti. Giornalista d'inchiesta, all'inizio del Novecento, e c'è una foto appunto di Ida Minerva Tarbell, che era nata nel 1857 e morì nel 1944, giornalista d'inchiesta all'inizio del Novecento, i suoi scritti portarono la Corte Suprema americana a smembrare la Standard Oil Company, monopolista contro la legge. Bellissima la suggestione di Raul Gabriel, sempre sull'intelligenza artificiale, con un articolo intitolato «L'intelligenza artificiale non è un'orchidea». Il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale sembra quello delineato da Gilles Deleuze tra vespe e fiore, ossia un unico blocco in divenire. Eppure, se noi ci ibridiamo con essa, lei è indifferente agli umani, un'entità imperscrutabile per la quale ci mancano parole che la definiscano. Insomma, ribadiamo ancora una volta, discussione aperta, l'importante è parlarne nel modo più ricettivo possibile verso le posizioni degli altri. Vi segnalo dal giornale un'intervista al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che a Oara Borselli spiega: la dialettica sullo ius sole scuole è un valore, il governo non rischia. E per quanto riguarda Arianna Meloni, che vedremo se ci saranno poi notizie, conferme o smentite di questa indagine, di cui è sicuro Alessandro Sallusti, direttore del giornale, ma su questo Piantedosi dice: Arianna, zero reati, conosco la sorella della Premier, troppe carriere rovinate su accuse infondate. Su questo ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per il primo approfondimento che sarà sulla Francia.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì a Giulia Crivelli e soprattutto buongiorno a Tonia Mastrobuoni. Che abbiamo disturbato perché abbiamo visto che in questi giorni, anziché in Germania, si trova in Francia. E buongiorno Tonia, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Giulia, sono indegnamente qui a Parigi a sostituire la mia collega Anaïs Ginori, che finalmente dopo 100.000 giorni di lavoro è andata in ferie.
Certo. Però mi sembra insomma un momento interessante per essere a Parigi, sì. Perché le Olimpiadi sono finite, anche se oggi il 28, quindi venerdì prossimo, iniziano le Paralimpiadi. E come aveva promesso Macron del governo, che in questo momento è provvisorio in Francia, guidato dal primo ministro dimissionario Gabriel Attal, del governo si sarebbe ricominciato a discutere dopo le Olimpiadi, e quindi in effetti oggi iniziano le consultazioni. Se ci fai un po' il punto, perché la situazione è difficile.
Sì, è molto difficile. Ieri Gabriel Attal ha rotto ogni record storico su, diciamo, lui è il premier per gli affari correnti e non c'è mai stato un periodo così lungo di interregno, diciamo. Quindi la prima critica che piove addosso a Macron, ma quotidianamente dai quotidiani, dai giornali francesi, è quella di aver sostanzialmente preso in ostaggio la Francia, no? Cioè di avere con la scusa della pausa olimpica, di aver fatto aspettare tantissimo i francesi prima di pensare di formare un nuovo governo. Questo è il primo punto di critica. Però lui è diventato una sorta di signor Malossè, non so se vi ricordate quello stupendo personaggio di Daniel Pennac, che di mestiere faceva il capo espiatorio, perché in realtà nel frattempo la sinistra, che aveva vinto alle elezioni, no? Che si era in qualche modo coalizzata contro la destra di Marine Le Pen, è riuscita a spaccarsi. Quindi quella sinistra che aveva incassato una vittoria storica, era arrivata prima a 193 deputati, insomma ha riunito i socialisti, i comunisti, gli ecologisti e la France Insoumise, quindi il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, nel frattempo è riuscita a spaccarsi, quindi in qualche modo ha seguito un copione che conosciamo bene, no? Purtroppo a sinistra. Quindi
ricordiamolo appunto, le elezioni, quelle che hanno visto la vittoria della coalizione di sinistra, si sono tenute il 7 luglio, quindi sono passati quasi due mesi. Poi le dimissioni di Attal sono arrivate un po' dopo, sì. Però di fatto appunto sono due mesi di stallo, perché il risultato, esatto, non ha consegnato un chiaro vincitore, e quindi come dicevi tu, come sappiamo bene in Italia, in questi casi bisogna negoziare.
Esattamente, solo che la differenza grande con l'Italia è che qui un governo non chiede la fiducia, cioè un governo sostanzialmente naviga presentando provvedimenti al Parlamento. Il vero rischio che corre è quando viene presentato un provvedimento quando viene presentata una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione. Quindi quello che deve ottenere Macron è un governo che non rischi ogni due secondi di incorrere in una mozione di sfiducia. Questa è la vera sfida. Allora, le sinistre riunite nel nuovo Fronte Popolare hanno presentato una candidata unica, che è già un risultato importante, no? Che è Lucie Castet, che è una 37enne, alta funzionaria, responsabile delle finanze della città di Parigi, però insomma una senza esperienza di governo, non è mai stata ministro, non è mai stata sindaco, non è mai stata governatore, che in Francia ancora conta come criterio, insomma, per fare carriera politica. Quindi si presenta con questa candidata, molto giovane, molto fresca, molto, però molto competente ovviamente, perché è una che ha fatto l'ENA, la famosa scuola, no, per gli funzionari francesi. E appunto non convince questa candidata, primo perché Macron è piuttosto indispettito dal fatto che lei ogni piede sospinto insista a voler abolire la riforma delle pensioni, che è stata un po' la riforma bandiera di questo quinquennato, no, di Macron. Secondo, lei appunto non ha molta esperienza e in questa crisi così parlamentarizzata, in cui il Parlamento conta tantissimo, conta ogni singolo parlamentare, ogni singolo deputato in assemblea, è difficile immaginare che una 37enne senza esperienza politica grossa possa navigare in queste acque tempestose, no? Quindi certo. Macron è un po'...
Tra l'altro,
ma nella stessa sinistra ci sono dubbi.
Ieri per esempio sul Domani Francesca De Benedetti sul Domani appunto spiegava che Lucy Cassé ha già mandato ai parlamentari alcune sue proposte, e questo, come dicevi tu, probabilmente ha indispettito Macron, perché si è probabilmente sentito scavalcato, vorrebbe mantenere anche formalmente il ruolo di grande architetto di queste negoziazioni, che peraltro gli spetta in quanto capo dello Stato.
Sì, ne abbiamo scritto anche noi ampiamente, insomma, perché Castè ha mandato lunedì scorso 5 proposte, cioè 5 priorità a tutti i capi dei partiti in Parlamento. Quindi in qualche modo già contravvenendo all'imperativo di Mélenchon, della sinistra radicale, che aveva detto: noi possiamo fare una coalizione solo con chi accetta come dire, il programma tutto, no? Intero. Quindi questo è stato un po' la sua piccola frattura con Mélenchon, però comunque è stata una proposta che ha sottoscritto anche la capogruppo della France Insoumise. Quindi il suo stesso partito ha detto: va bene sintetizzare il programma in 5 proposte, solo che, ripeto, in queste 5 proposte c'è anche l'abolizione della riforma delle pensioni, che è un po' indigesta, diciamo, per tutto l'universo macroniano, no? Perché qui si tratterà ovviamente di allargare la maggioranza costituita da questi partiti di sinistra del Nuovo Fronte Popolare almeno all'universo, alla galassia macronista, ai partiti che sono usciti, sono emersi, diciamo, dall'ex forza politica del Presidente della Repubblica. E lì le difficoltà son tante, però una delle ipotesi, io parlavo ieri anche con un macronista, è che Macron alla fine dia l'incarico a un socialista, cioè a qualcuno che è del Nuovo Fronte Popolare, che non è Lucy Casté, che abbia appunto, che ha magari più esperienza. Si parla per esempio dell'ex ministro di Hollande, Cazeneuve, anche se insomma la parte della sinistra radicale è contraria, ma anche una parte degli ecologisti. Però ci sono delle ipotesi già alternative, girano altri nomi, la solita riserva della Repubblica, Michel Barnier, lo straordinario ex commissario europeo che fece la difficilissima trattativa sulla Brexit. Girano anche nomi di più conservatori, diciamo, girano dei sarkozisti, degli ex ministri di Sarkozy, del partito dei repubblicani, cioè per esempio si fa il nome di Valérie Pécresse, anche lei ex ministro. Quindi ci sono un po' di nomi. Certo. Alla fine però qualcuno dice dovrà fare comunque dovrà esprimere una candidatura a Macron che sia comunque faccia parte del Nuovo Fronte Popolare, che è la coalizione che ha vinto le elezioni.
Che, come dicevi tu, benché si siano
però
divisi,
moderato, sì.
Moderato, certo. In tutto questo poi sullo sfondo c'è, da una parte, legato eventualmente alla ridiscussione della riforma delle pensioni, il fatto che la Francia quest'anno, come l'Italia, sia in corsa nell'infrazione dell'Unione Europea per delle regole dell'Unione Europea sul debito. Il debito francese è già in forte aumento, e naturalmente la riforma delle pensioni, se fosse cancellata, lo peggiorerebbe ulteriormente. Quindi ci sono anche sullo sfondo, c'è il grande scenario europeo, perché ricordiamolo, nelle prossime settimane dovrà prendere forma anche la Commissione europea. Per ora sappiamo che il capo è Ursula von der Leyen, abbiamo il rappresentante, l'altro rappresentante per la politica estera, ma sappiamo che la politica estera la fanno i ministri dei singoli paesi. Quindi su quel fronte, secondo te, Macron giocherà anche un po' la carta del suo ruolo in Europa, o in realtà questa partita è proprio tutta molto interna e soprattutto in vista delle elezioni del 2027?
Guarda, credo che sia molto interna. Peraltro uno dei motivi per cui i socialisti sono spaccati, perché una parte vorrebbe rompere con Mélenchon, perché Mélenchon ha fatto una proposta abbastanza provocatoria domenica, che è quella di destituire Macron se lui oggi non incaricherà la Casté, no, la loro candidata. Questa proposta ha spaccato i socialisti. Una parte dei socialisti, con il carismatico leader Glucksmann, ha detto basta, cioè insomma lasciamoci alle spalle la sinistra radicale e Macron, andiamo avanti, il futuro è socialdemocratico. Ma c'è una parte dei socialisti che invece dice: no, dobbiamo andare avanti con Mélenchon, dobbiamo andare avanti con la sinistra, perché ci sono le comunali del 2026 dove i socialisti non possono pensare di vincere nulla senza la France Insoumise, senza la sinistra radicale, e poi ci sono ovviamente le presidenziali 2027. Ricordiamo che anche se la coalizione che ha fatto fronte contro la destra estrema di Marine Le Pen ha vinto, ma in realtà il primo partito oggi all'Assemblea francese è il partito di Marine Le Pen. Quindi insomma, lì ci saranno delle battaglie in futuro da fare. I socialisti sono molto tormentati perché una parte vorrebbe rompere con Mélenchon, una parte no, perché è una parte più pragmatica che dice come facciamo in futuro a riproporre un fronte repubblicano, no? Un fronte contro la destra, se adesso ci spacchiamo già al primo ostacolo. Certo. Quindi è una situazione molto difficile, è una situazione secondo me che viene gestita con occhio molto interno, insomma. Ripeto, Macron sicuramente sta pensando di nominare qualcuno che sia del fronte, non del suo partito, non della sua galassia, perché appunto altrimenti non riuscirebbe ad allargare, a ottenere nessuna maggioranza. Insomma, è tutta una riflessione, certo, solo interna. In questo momento l'Europa è molto lontana, però quello che dici tu, il bilancio è un tema, perché entro il 1° ottobre dovrebbe essere presentato. Come dicevi tu, il debito è altissimo, il deficit è fuori, appunto, è in procedura di infrazione, c'è anche un deficit molto alto, e il problema della Francia è anche che negli ultimi tempi i mercati hanno cominciato a innervosirsi, lo spread, certo, tra i titoli francesi e quei tedeschi è salito, è aumentato, c'è un po' di tensione intorno anche a questa partita. Ecco perché ci vuole un primo ministro che abbia esperienza, no? Che sia abbastanza navigato da far passare un bilancio che farà sicuramente litigare, no? Il prossimo, certo, insomma, sarà sicuramente difficile da mettere a punto, ecco.
Perché appunto abbiamo parlato ieri, 2 giorni fa, il governatore della nostra banca nazionale, Banca Italia, ha lanciato l'allarme sull'interesse sul debito. Ecco, anche i francesi, ovviamente, se aumenta lo spread significa che anche loro pagheranno più interessi su un debito che cresce, quindi, come dicevi, un tema al centro delle negoziazioni. Volevo chiederti, visto che appunto sei arrivata a Parigi, abbiamo detto fine delle Olimpiadi, cioè manca ancora una settimana all'inizio delle Paralimpiadi, qui abbiamo visto polemiche di ogni genere dopo l'inaugurazione, poi alcune anche per la questione della Senna che avrebbe dovuto essere perfetta e bonificata, ma in realtà abbiamo scoperto che non era così. Ecco, alla fine la sensazione che hai dei parigini, che sappiamo in realtà in molti sono scappati dalla città durante le Olimpiadi, quindi in generale insomma la sensazione che hai è che queste Olimpiadi siano state vissute come un successo internazionale della Francia o un po' subite soprattutto da chi abita a Parigi?
Ma io penso che siano state un successo. Diciamo, la nostra discussione è stata un po', la nostra percezione è stata sicuramente disturbata da questa polemica molto strumentale che ha fatto il governo, che dal primo istante, cioè dal momento dell'inaugurazione, ha cominciato a martellare Macron, peraltro con gli stessi argomenti con cui martellava la propaganda russa. C'è stato il tentativo, quindi un tentativo di sporcare queste Olimpiadi con degli argomenti veramente stupidi, posso dire. Ma sono state invece Olimpiadi, insomma, molto molto belle, peraltro dove l'Italia ha fatto ha mostrato il suo lato migliore, ci sono state delle gare stupende, forse arbitraggi un po' discutibili, e quindi avremmo potuto forse punto di vista sì di assolutamente di però insomma di avremmo potuto vincere di più, però insomma è stata la nostra prestazione degli azzurri è stata straordinaria, è stata un'Olimpiade molto bella, molto vissuta anche dai parigini. Adesso anche c'è questa preparazione, tutta la zona diciamo centrale delle Tuileries, del famoso parco di Caterina de' Medici, insomma quello che si estende fino ai Champs-Élysées, è tutto chiuso, è tutto perché ci sarà questa grande sfilata ai Champs-Élysées per appunto le Paralimpiadi. Io tornerò a Berlino in quei giorni, però sono molto curiosa di vedere anche queste Olimpiadi. No, devo dire che è stato un successo. Quello che mi sorprende molto è che ci sono, diciamo, in questo periodo ci sono pochi turisti a Parigi, ecco, questo è molto sorprendente. Qui insomma non c'è un problema di overtourism al momento.
Ma invece la questione della Senna a me ha molto affascinato. Io ricordo le foto della sindaca Anne Hidalgo, tra l'altro ricordavi, sì, questa candidata premier di Mélenchon, appunto fa parte della squadra della sindaca Anne Hidalgo, quindi una giunta di centrosinistra, e si era tuffata nella Senna, pur se tutta coperta da una muta, sembrava tutto a posto, poi in realtà abbiamo scoperto dalle analisi che così non era. Lì la situazione a questo punto, perché effettivamente la Senna balneabile sarebbe una cosa stupenda per i parigini e anche per i turisti.
Anche per i turisti, certo, con questo caldo estivo ormai dovuto ai cambiamenti climatici, è un caldo torrido. Però devo dire qua, sulla Senna credo che siano stati fatti dei pasticci mostruosi. Questa è stata, diciamo, l'unica macchia per me delle Olimpiadi di Macron. Però ripeto, qui di Olimpiadi si è parlato alla fine poco, almeno da quando ne sono arrivata io, che erano più o meno finite, perché tutta l'attenzione adesso è sul fatto che la Francia non abbia un governo. Insomma, per la Francia è un'onta. Inutile che qualcuno ricordi che il Belgio è stato per mesi o per anni senza governo. Insomma, questa è la Francia, questa è la seconda potenza europea, quindi saperla senza un governo da inizio luglio è un po', per i francesi credo che per loro è un po' un'impressione, ecco, è qualcosa che li fa soffrire, e molti lamentano che lui abbia calpestato la Costituzione, che in qualche modo l'abbia maltrattata, stiracchiandola, interpretandola, insomma, in modo molto personale, ecco.
Certo. Quindi vedremo, insomma, questi giorni, i primi giorni di negoziazioni, quanto saranno lunghe. Ti leggeremo naturalmente su Repubblica, e poi quando tornerai a Berlino, Anaïs Ginori, come sempre bravissima, insomma, vedremo se riusciranno davvero a risolvere o se ci saranno un po' delle negoziazioni stile italiano, un po' infinite, con incarichi ripetuti. Grazie mille, Tonia, buon lavoro.
Grazie,
e buon agosto.
Buona giornata anche a te e agli ascoltatori.
Noi ci lasciamo un attimo per una breve pausa e poi passiamo a un secondo approfondimento.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. So che anche su questo, insomma, ci si divide tra ascoltatori e non solo, naturalmente, cioè gli effetti, o meglio, prima di tutto l'esistenza dei cambiamenti climatici, almeno quella degli eventi estremi, direi che non possiamo negarla, e poi le cause dei cambiamenti climatici, ma soprattutto gli effetti. Per questo abbiamo chiamato, gli do il buongiorno e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Luigi Bignami, divulgatore scientifico, scrive per Il Sole, ma gli ascoltatori di Radio 24 ne conoscono bene la voce e appunto le grandi capacità di divulgatore, perché sul Domani di tre giorni fa aveva scritto questo articolo: quasi metà delle barriere coralline rischiano di scomparire per il caldo, e quindi ancora un altro angolo da cui guardare gli effetti, appunto, dei cambiamenti climatici. Forse lo ricorderete, all'inizio di questo 24 mattino estate avevamo parlato di come tutto il Mediterraneo si sia molto scaldato in questa estate in particolare. Alcune specie sono a rischio. Uno scienziato ci aveva spiegato come soprattutto quelle che non possono muoversi, perché le specie che possono magari andare verso mari meno caldi lo fanno, ma per esempio lui ci aveva spiegato i ricci, che sono sugli scogli, non possono farlo e quindi sono a rischio. E adesso Luigi Bignami ci dà quest'altra notizia, cioè il rischio delle barriere coralline. Buongiorno Luigi e grazie ancora. E ci spieghi, ci racconti un po' questa una cattiva notizia, perché le barriere coralline sono una grandissima risorsa per gli ecosistemi.
Certo, buongiorno a tutti. Innanzitutto, questo è un altro dato di fatto, quindi non una proiezione verso il futuro. Il dato di fatto è che un ultimissimo studio che è stato pubblicato su Nature proprio in questi giorni ci dice che la barriera corallina, la più grande barriera corallina del nostro pianeta, quella che si estende vicino all'Australia, pensate che è lunga ben 2300 chilometri, e per avere un'idea delle sue dimensioni immaginate a un'area grande quanto l'Italia, quindi qualcosa davvero di mastodontico, questa barriera corallina è in profonda sofferenza. come hanno potuto studiarlo, come hanno potuto dirlo i ricercatori dell'Università di Melbourne, appunto in Australia? Beh, hanno perforato la barriera corallina in diversi punti, precisamente in 22 punti, e hanno raccolto dei campioni che hanno portato indietro la storia di questa barriera corallina di ben 407 anni. E cosa si è scoperto? Si è scoperto che lo sbiancamento della barriera corallina non è mai stata così evidente, così forte come dal 2016 ad oggi. Quindi sono eventi che si sono verificati proprio in questi ultimi 8 anni. Allora, cos'è uno sbiancamento della barriera corallina? È un fenomeno che si verifica quando le acque diventano troppo calde per la sopravvivenza della barriera e questa espelle le alghe che sono all'interno dei coralli, che sono lì insieme ai coralli. Alghe che danno non solo il colore delle stupende barriere coralline che tutti conosciamo, e questo sarebbe il meno, ma queste alghe danno nutrimento, perché grazie alla fotosintesi che le alghe producono danno energia ai coralli, ai coralli stessi. Quindi l'espulsione di queste alghe, che avviene proprio a causa dell'aumento della temperatura, produce una moria delle barriere coralline. E la barriera corallina non è soltanto un elemento bello da vedere, ma è un habitat incredibile, perché da queste alghe, ad esempio, c'è poi tutta una catena alimentare che è estremamente importante. Quindi davvero siamo in una situazione in cui la barriera corallina è in forte crisi. Ecco, una domanda: morirà sicuramente? Abbiamo una speranza, invece. La speranza è che abbiamo già visto le barriere coralline diventare molto bianche e poi riprendersi, e quindi c'è la speranza che anche questa volta possa riprendersi. C'è da dire un fatto, però, che i ricercatori dicono che lo sbiancamento che c'è stato questa volta proprio nel 2024 non si è mai avuto in questi ultimi 8 anni, e quindi il pericolo che non ritorni alle sue condizioni iniziali è davvero molto pesante. Per avere un'idea, questo mio lungo racconto, vi dico che l'aumento della temperatura lì nella zona è stato di 1,7 gradi in più rispetto alle medie dal 1600 al 1900. Quindi un grado in più vuol dire un'energia enorme in più, se pensiamo alle dimensioni di questa parte dell'oceano.
Tra l'altro, nella stessa pagina, che l'articolo, la pagina era intitolata La settimana della scienza, parlavi anche delle ultime scoperte su alcuni asteroidi, e questo mi fa rispondere anche a un ascoltatore che ricorda appunto la teoria dell'estinzione dei dinosauri per via di un asteroide. Parliamo di 66 milioni di anni fa, però anche su questo ci sono novità divertenti, interessanti.
La novità divertente è che abbiamo potuto capire da dove è arrivato questo asteroide, perché abbiamo la certezza che un asteroide di circa 10 km di diametro è precipitato sulla Terra causando un cambiamento climatico profondissimo. Ma da dove è arrivato? Beh, adesso, facendo un'analisi sia del materiale che è stato preso sul posto, sia poi facendo delle ricostruzioni al computer di dove possono essere arrivati questi elementi, queste parti chimiche dell'asteroide, si è potuto dire che è arrivato dal profondo del sistema solare, quindi non da vicino alla Terra, ma da oltre Giove, quindi da 700 e più milioni di chilometri di distanza. E qui c'è tutto il discorso: ne potranno arrivare altri? Siamo sicuri di poterli individuare? Ecco, e c'è un racconto che si aprirebbe, sì. Potrebbero ancora arrivare. Siamo però abbastanza certi che questi grossi asteroidi, cioè di alcuni chilometri più di dimensioni, li abbiamo un po' tutti individuati grazie a questo sistema proprio di allerta che c'è sia sulla Terra sia nello spazio, grazie a dei satelliti che controllano il cielo quotidianamente. E quindi possiamo dire che c'è sempre la possibilità, certo, che qualcuno sia sfuggito, ma
siamo meglio attrezzati dei dinosauri, ecco, esatto, a vedere i pericoli. Tra l'altro volevo chiederti, perché mi aveva molto colpito, e ne abbiamo parlato questa settimana, questa iniziativa a proposito di spazio di questa società che offre la possibilità, anche con una cifra contenuta, di mandare queste bottiglie nello spazio, questi messaggi, nella speranza che magari qualche, insomma, qualche vita extraterrestre li intercetti. Io ricordo tanti anni fa mi aveva affascinato la storia della sonda Pioneer, che credo sia uscita a questo punto dal sistema solare. Lì il lavoro era stato quello di un grandissimo divulgatore e scienziato, Carl Sagan, e però quella era veramente una cosa molto diversa, era veramente predisposta per far capire a un'eventuale vita extraterrestre dove fosse la Terra, come fossimo fatti e come trovarci. Ecco, ti ha colpito questa, secondo me è l'indice appunto del fascino che continua a esercitare lo spazio. Pensiamo addirittura di mandare dei messaggi in bottiglia nello spazio, quindi
sì, diciamo così che sono delle belle iniziative per far vivere queste speranze che noi abbiamo di ricerca di extraterrestri, di forme di vita intelligenti che non siano soltanto sulla Terra. Però ben sappiamo che le distanze sono tali che o qualcuno è arrivato nel nostro sistema solare e allora potrebbe intercettare questa bottiglia o più bottiglie, ma altrimenti, diciamo, una sonda per poter sopravvivere agli spazi interstellari deve essere ben protetta. Pensate che non solo la Pioneer, che aveva questa immagine di un uomo e di una donna e della posizione da dove arrivava, ma anche le Voyager, soprattutto la Voyager 1 e la Voyager 2, che sono uscite dal sistema solare, loro sì adesso sono negli spazi interstellari, e la Voyager 1 continua a comunicare con noi mandandoci debolissimi segnali e portano dei dischi con tutta una serie di caratteristiche del nostro pianeta. Pensate, aperta parentesi, che se queste sonde dovessero tornare indietro sulla Terra, noi non avremmo un lettore per poter leggere quei dischi, perché ormai sono stati talmente superati che nemmeno un lettore DVD potrebbe leggerli, bisognerebbe costruirlo apposta, quindi pensate agli alieni. Allora, queste sonde che sono partite più di 50-60 anni fa, arriveranno tra circa 25.000 anni in prossimità della stella più vicina, ma gli passerà vicino ad una distanza di circa un anno luce, quindi 9.000 miliardi di ecco, per cui lanciare una bottiglia così nello spazio ci fa sognare, ma nulla di più.
Certo, però insomma appunto sono dall'idea, io consiglio sempre di leggere, io ho tantissimi scrittori di fantascienza preferiti, però alla fine con Asimov si va sul sicuro, perché appunto è proprio un nostro esercizio di creatività, quello di immaginare qualcuno che abbia con cui avere la possibilità di comunicare anche in tempi appunto che non sono anni luce o milioni di chilometri. Luigi, ti ringrazio tantissimo, ti leggo sempre, ti ascoltiamo sempre, grazie per la tua, insomma, per la tua attenzione a questi temi e soprattutto per la capacità di comunicarli con tanta chiarezza e tanta capacità di stimolare curiosità. Quindi buon agosto e a presto.
Anche a tutti voi, buona giornata.
E così siamo arrivati all'ultima parte di 24 mattino, e normalmente al venerdì, sapete, ci occupiamo, settimana scorsa abbiamo parlato di una biblioteca, quella di Monopoli, abbiamo parlato spesso con librai che ci hanno dato consigli di lettura. Oggi abbiamo preso spunto dal racconto che ha fatto di recente Valeria Palermi, giornalista, sulla rinascita della rivista Life, che è stata insomma sicuramente protagonista dell'editoria americana e mondiale per tanti anni, poi come molte riviste e come molti, insomma, come molta carta stampata, non ha resistito alla rivoluzione digitale, ma adesso c'è un progetto per rilanciarla. E quindi Valeria, ti do il buongiorno, ringraziandoti per appunto aver accettato il nostro invito, a che ci racconti come da dove viene l'idea di rilanciare una rivista in un momento in cui si dice l'informazione diventerà solo digitale.
Buongiorno Giulia, spero di far finire la tua puntata in bellezza, perché questa secondo me è davvero una storia bellissima che ha al centro due millennial un po' speciali, perché sono due millennial americani, ma si chiamano Carly Kloss lei e Joshua Kushner lui, Sono una coppia, sono marito e moglie e sono famosissimi ognuno nel suo campo e insieme hanno avuto l'idea di rilanciare questa rivista storica e meravigliosa, di dare una nuova vita a Life. Due informazioni sull'uno e sull'altro. Karlie Kloss è una delle top model forse più famose del mondo, una donna bellissima che è stata un angelo di Victoria's Secret, è stata volto di molti brand famosissimi, è anche considerata una delle poche cosiddette new supers, che sarebbero cioè le poche modelle all'altezza delle mitiche Naomi, no? Per carisma, Christy, Claudia, Linda. È anche una donna che ha fondato però Cold Quit Closy, che è una piattaforma per avvicinare le ragazze allo studio delle STEM. Lui, il marito, Joshua Kushner, viene da una famiglia che è una dynasty di billionaire americani, ha fondato Tribe Capital, che è un fondo di investimenti ad alto rischio, suo fratello è marito di Ivanka Trump, e suo fratello è di simpatie repubblicane, Jared Kushner è di simpatie repubblicane, mentre Joshua Kushner è di simpatie nettamente democratiche. Comunque questa coppia così ben collegata, diciamo, con l'establishment americano da qualunque punto di vista, che si tratti di economia, del mondo dello spettacolo e delle celebrities, della politica, ha deciso di rilanciare Life. In che modo? Attraverso una società che loro hanno fondato che si chiama Bedford Media, che già nel, come dire, nel suo slogan denuncia delle ambizioni, perché Bedford Media, se andate sul sito, si presenta come New Media Old Soul, quindi nuovi media ma con un'anima
antica,
che è la parte interessante, diciamo, di questa storia. Perché cosa c'è dietro questa decisione di rilanciare? Per ora ci sono gli annunci, non si legge molto, però diciamo che quello che sappiamo per ora è che questo storico magazine americano dovrebbe ritornare sul mercato a inizi del 2025, sembra in forma trimestrale. Allora uno si chiede perché, tu dicevi giustamente la crisi della stampa, della carta soprattutto. Beh, loro hanno detto varie cose nelle dichiarazioni, diciamo, quando hanno presentato questo nuovo progetto. E una cosa interessante che ha detto proprio Karlie Kloss è che sono appassionati dall'eredità iconica di Life e dalla capacità di questo antico giornale di parlare anche oggi a un pubblico trasversale e fare il racconto della storia. Ed è questo, secondo me, interessante, perché anni fa, a lungo, abbiamo parlato della fine della storia, no? A seguito di quel famosissimo saggio di Fukuyama. Ecco, la storia poi si è dimostrato essere tutt'altro che finita, no? Cioè oggi siamo nel pieno del farsi della storia, purtroppo in modo molto drammatico. E forse questo rende necessario un giornale come Life, che attraverso la potenza delle immagini fotografiche ha raccontato la storia e l'ha anche modificata. Cioè, vorrei ricordare velocissimamente, ma Life è stato un giornale che nei tempi d'oro vendeva addirittura 13 milioni di copie a settimana.
Famoso appunto soprattutto per queste fotografie. E tra l'altro il tema è interessante proprio oggi che si parla, l'ultimo episodio, quella della finta fotografia di Taylor Swift che fa un endorsement a Donald Trump, ma ricordiamo Papa Francesco col piumino bianco, insomma, proprio in un periodo in cui si ha paura di queste immagini che sembrano vere ma non lo sono, l'idea di qualcuno, in questo caso Life, che garantisca, perché sicuramente lo faranno, che l'immagine non è finta, non è artificiale, è frutto certo delle nuove tecnologie nell'ambito delle ottiche fotografiche, ma sono immagini vere, quindi diventa forse ancora più importante.
Esattamente, cioè l'old soul della fotografia credo che torni a essere necessario, forse anche perché ci stiamo un po' stancando, io almeno me lo auguro molto, di tenere puntato l'obiettivo, no, su di noi. Questa cosa dei selfie, per certi versi, è proprio filosoficamente interessante, in maniera direi diabolica e perversa, cioè continuiamo a fotografarci in tutte le circostanze possibili e immaginabili, noi che facciamo sempre il segno della vittoria, no, tutti che e è un racconto veramente parziale della realtà. Forse è arrivato il momento, è arrivato soprattutto un nuovo bisogno di girare questo obiettivo, non puntarlo più su di noi. Cominciamo a essere un po' stanchi, stiamo affogando in questi selfie sempre più irrilevanti, ed è ora di rigirarlo verso la realtà, che è interessante, certo, è piena di fatti. Quindi forse la fotografia ha creato un nuovo, abbiamo un nuovo bisogno di fotografia, Poi vorrei dire anche questo, che è vero, si dice, lo diciamo tutti, ed è sicuramente vero che la gente legge meno, però legge meno fino a un certo punto, non ovunque e non allo stesso modo. In Italia purtroppo oggettivamente non si legge tantissimo, una cosa che sappiamo. In Francia si ha già un'impressione un po' diversa. In Francia si legge moltissimo, la Francia è un paese che è piena sia di edicole che di librerie, escono tanti giornali, ogni volta che capito in una edicola francese
devo dire,
ma sì, c'è una novità, l'ultima, ci sto scrivendo un pezzo in questi giorni, è un giornale che secondo me è fenomenale, che si chiama Vieux, cioè vecchi, senza tanti giri di parole, ed è un'iniziativa editoriale molto intelligente secondo me, perché parla al pubblico dei vecchi che poi certo. Sono le persone dai 50, 60,
che
70,
poi,
80 no,
che poi tra l'altro sarà così anche per Life, ovviamente queste nuove pubblicazioni hanno sempre una finestra online, cioè c'è la possibilità, questa è la vera multimedialità, di avere la versione cartacea che uno può sfogliare, questa old technology che ci si può portare anche sotto l'ombrellone, e poi naturalmente dei contenuti online. Valeria, ti ringrazio, ti leggeremo allora su questa nuova rivista, grazie per il tuo lavoro, per questi spunti che ci dai, buona fine d'agosto e a presto.
Grazie a te Giulia, sempre un piacere.
E ora invece abbiamo con noi, perdonate il momento che può sembrare di autocelebrazione, ma non vuole essere quello, o meglio anche, perché abbiamo con noi Nicoletta Polla Mattiot, che è direttrice di How to Spend It, che è l'edizione fatta in collaborazione con Financial Times, quindi è l'edizione italiana del magazine del Financial Times, ovviamente è in italiano, è un mensile e 10 anni fa, perché questa è l'età di How to Spend It, sembrava a molti quasi una follia forse, perché all'epoca davvero si parlava della morte della carta stampata, e invece alive and kicking dopo 10 anni che li ha festeggiati negli ultimi mesi e comunque continuerà a festeggiarli. Quindi buongiorno Nicoletta, e appunto al di là dell'autocelebrazione, questi sono dati di fatto, cioè sono 10 anni che mese dopo mese pubblichiamo questo magazine, che ha sicuramente una grande attenzione alla parte fotografica, ma anche alla qualità dei testi.
Grazie Giulia, intanto è vero, è un momento un po' autocelebrativo, ma sono felice che tu abbia dato questo spazio in chiusura, perché credo sia molto coerente con quello peraltro di cui stavate parlando poco fa. How to Spend It è stata una scommessa da tutti i punti di vista, intanto perché appunto era una testata di grande formato, con una carta molto importante sia di grammatura sia di qualità, quindi una scelta diciamo di una pubblicazione molto preziosa anche dal punto di vista proprio del contenitore, no? Proprio quello che si annuncia che sta finendo, e poi aveva questa qualità che e un unicum che noi ovviamente mutuiamo dal Financial Times, che è quella di avere una grande attenzione all'immagine, quindi alla fotografia, alla qualità di quello che viene pubblicato, ma nello stesso tempo una grande attenzione ai testi. Noi abbiamo testi molto lunghi, dove a proposito appunto della voglia di lettura c'è anche molto da leggere, quindi un giornale che è bello da sfogliare, da tenere in mano, proprio anche con una sensazione, no, quasi fisica e tattile, che credo sia ancora importante in un certo tipo di lettura, e poi appunto da leggere, proprio per le dimensioni del formato che ci consentono appunto di avere molto spazio. Quindi gli articoli sono articoli di grande approfondimento e anche un po' narrativi, no? Mi piace proprio pensare che quando si racconta qualcosa si prende per mano il lettore, se ha voglia di seguirci, e lo si accompagna un po' all'interno di questo mondo meraviglioso di cui abbiamo la fortuna di occuparci, un mondo di bello e ben fatto, no? Che è poi una caratteristica molto italiana, per quanto questo sia appunto un prodotto che nasce anglosassone.
Però dicevamo, insomma, non siamo saliti su una torre d'avorio, abbiamo detto internet non esiste, cioè How to Spend It ha una sua finestra online, ovviamente quindi anche questa è stata una sfida nella sfida, se vogliamo, perché poi non si tratta di replicare semplicemente quello che c'è sulla rivista, ma di creare una sorta di finestra ancellare, ecco, all'edizione cartacea.
Sì, mi piace proprio parlare, dire, ed è poi una parola che tutti usiamo in questo periodo, che è proprio una piattaforma Autospendit. Quindi hai ragione, c'è un'edizione online, ma ci sono stati, è come se il giornale fosse un brand che consente di aprire tante finestre, quindi i podcast e quindi gli eventi live. Quest'anno, proprio per celebrare i 10 anni, abbiamo lanciato una linea di masterclass che sono appunto una versione ancora diversa, no? Delle possibilità di questo giornale di raccontare certi mestieri d'arte, certe eccellenze italiane dentro cui si può entrare appunto e trasformarli proprio in lezione, diciamo. Quindi libri, linee di libri, quindi dallo scritto appunto, certo, al digitale, tutte le opzioni
ci
possibili.
Sono certe cose per le quali è più adatta la carta, altre per cui è più adatto il mezzo digitale. Un ascoltatrice giustamente mi dice: quando esce il prossimo numero? La cadenza, l'abbiamo detta, è mensile, esce venerdì in abbinata al Sole 24 Ore, il giorno è sempre quello, però appunto non c'è un giorno preciso, però il prossimo numero, quello ce lo puoi dire sicuramente.
Il prossimo numero è ovviamente l'edizione di settembre, l'edizione più collegata al momento moda, e quindi usciamo il 13, venerdì 13 settembre, e in realtà settembre-ottobre usciamo con 3 numeri proprio per seguire un po' le cadenze anche di, certo, di momenti molto importanti, e quindi ci saranno 2 edizioni dedicate alla moda e una dedicata al design. Non so se ho mezzo minuto, Giulia, ancora.
Vai, velocissima.
Velocissima, no, mi piace solo perché appunto, siccome abbiamo fatto tante cose per celebrare questi 10 anni, una la lanciamo proprio quest'autunno ed è il premio per le startup del lusso. Il bando esce in autunno e mi piacerebbe che fossero tanti i giovani che si candidano, perché alla fine appunto questa è la cosa importante, no? Quando inizi a
nuova
celebrare
linfa,
un anniversario,
certo,
le ritegge l'innovazione, certo, e la sostenibilità.
Grazie
per
Nicoletta.
Questo mezzo minuto in più.
Grazie Nicoletta, buon lavoro, appuntamento il venerdì 13 in edicola. Grazie a Carmelo Leoricelli in regia, a Miriam Lucchetti e Jacopo De Franchi in redazione. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.